cominciamo con la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Eterno riposo, dona a Lui, Signore, splenda a Lui la luce perpetua e riposi in pace. Amen. Bene, allora oggi andiamo avanti con il nostro discorso, siamo al capitolo 4, versetto 35. Oggi faremo questa ultima parte del capitolo 4, il capitolo 5 e il capitolo 6. E vediamo che la nostra sezione incomincia con la tempesta, con una tempesta, la tempesta sedata, questa del capitolo 4, versetto 35, e poi avremo un'altra scena sul mare, dove anche là troveremo una barca agitata dal vento verso la fine del capitolo 6. Dunque, quello che stiamo per leggere è come incorniciato da queste due scene della barca in difficoltà sul mare. In quel medesimo giorno, venuta la sera, disse loro: passiamo all'altra riva. Congedata la folla, lo presero con sé così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Questa è una scena importante perché indica non solo un episodio che è avvenuto, ma indica anche una realtà che avviene sempre, la realtà della Chiesa. E abbiamo già messo in evidenza come questo lago, il lago di Tiberiade o di Genesaret, venga sempre chiamato come mare, è il luogo, dunque rappresenta un luogo di azione dei demoni, un luogo dove c'è un residuo di caos. Questa barca naturalmente è la Chiesa, questo l'avevano capito già i padri, ecco, tutto quello che richiama la casa, la barca, eccetera, tutto questo fa riferimento alla realtà della Chiesa. Una Chiesa che si trova impegnata a navigare sulle acque del mondo, le acque della storia. Una Chiesa che viene sempre osteggiata. Le forze demoniache sono attive, tentano con tutte le loro possibilità di rovesciare questa barca. Il fatto che qua si parli di una realtà simbolica che va al di là dell'episodio ci viene confermato dalla reazione di Gesù. Gesù che parla al vento e al mare, li tratta come personaggi, minacciò il vento e disse al mare: «Taci». Tra l'altro questo «taci» viene dal verbo greco «phimoo», che indica la museruola, dunque è come mettere una museruola a un animale. Ecco, questo il vento, questo mare, questa tempesta rappresenta dunque le forze demoniache, con caratteristiche anche bestiali. Infatti poi lo vedremo, ci sarà la mandria dei maiali che si getterà nel mare, Ecco, dunque, è questo demoniaco che si abbatte, che si avventa contro la Chiesa, e Gesù è presente ma non presente, c'è ma non c'è, è una presenza strana, particolare, c'è ma dorme, a poppa, sul cuscino. Qua abbiamo due volte il verbo egeiro, lo svegliarono, e poi Gesù letteralmente nel versetto 39 fu svegliato. Ecco, in tutti e due i casi c'è il verbo egeiro che poi si usa per la risurrezione, è il verbo della risurrezione, perché si usa la metafora per la morte e risurrezione del dormire e dello svegliarsi. Dunque è una Chiesa che va avanti nel suo cammino nella storia. Vi ricordate, dicevamo, questa Chiesa di Marco è una Chiesa in crisi, una Chiesa che ha subito una persecuzione, una Chiesa che si è trovata nel mezzo di una terribile bufera, sull'orlo di estinguersi, sull'orlo di venire travolta da queste acque. E il Signore dov'è? Il Signore dov'è? Perché ci ha abbandonati in questa situazione? In realtà Lui c'è, è presente in un modo suo, in un modo misterioso, ma c'è, non se n'è andato via, non si disinteressa di noi, anzi è proprio qui con noi. E Gesù li rimprovera. Dicevamo, il Gesù di Marco è un Gesù impaziente, un Gesù duro, non è il Gesù di Luca, molto cortese, gentile, è un Gesù impaziente che pretende che i suoi abbiano fin da subito una fede matura, una fede adulta, una fede capace di superare ogni avversità. Perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore. C'è anche un'ironia qua. Gesù domanda loro perché hanno paura, e questo scatena una paura ancora maggiore in loro, perché hanno visto questo episodio, hanno visto la morte in faccia, ma vedono anche Dio in azione, in tutta la sua potenza, in tutta la sua grandezza. Chi è dunque costui? Ecco, ancora si domandano, sono i suoi discepoli, sono i suoi intimi, ancora si domandano chi è lui, e lui pretende invece, d'altra parte, che loro abbiano già una fede grande, una fede matura. Questo naturalmente è un grande insegnamento per la Chiesa. Tra l'altro, l'altra scena, possiamo già fare un salto, la troviamo verso la fine del capitolo 6, se andate avanti di qualche pagina, capitolo 6, versetto 45, anche qua abbiamo di nuovo un attraversamento del mare. Costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca, a precederlo sull'altra riva, a Betsaida, finché non avesse congedato la folla. Andò sul monte a pregare. La barca era in mezzo al mare, egli da solo a terra. Vedendoli affaticati nel remare, perché avevano il vento contrario, questa volta non c'è una tempesta, però comunque c'è il vento contrario. E l'immagine è molto forte. Remare con il vento contrario significa che devi utilizzare un sacco di energie e di tempo per avanzare di poco, cioè è proprio un rapporto tra energia spesa e risultato proprio fallimentare, anzi magari devi remare tantissimo almeno per mantenere la posizione, per non tornare indietro. Sì. Sì, sì. No, cioè, ma io non mi fermo. No, grazie. Dunque, anche sembra che ogni volta che si mettono per mare succede qualcosa. La traversata non è mai facile, non è mai garantita, anzi è sempre molto difficile. E anche in questo caso sono da soli, lui è a terra e poi lui si mette a camminare sul mare, pensano è un fantasma, anche qua c'è la paura. e si misero a gridare. Anzi, ogni volta che vai per mare non solo è difficile, ma ci sono anche grandi spaventi. Questi qua si mettono a urlare per la paura a vedere lui che cammina. Tutti lo avevano visto, ne rimasero sconvolti, ma egli subito parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Però ogni volta, ecco, lui interviene e dice che non c'è da temere, non devono aver paura. Sale sulla barca, il vento cessò, ecco, con lui sulla barca finalmente si può proseguire il tragitto. E non avevano compreso il fatto dei pani, il loro cuore era indurito. Qua c'è un'espressione, sclerocardia, un cuore sclerotico, sclerotizzato, incapace di battere, un cuore fermo, cristallizzato. Ecco, questa è la mancanza di fede. Comunque queste due scene della barca sul mare richiamano naturalmente la realtà della Chiesa, ecco, una realtà dura, difficile. Con lui però si riesce anche a superare tutte queste situazioni che sembrano insolubili dal nostro punto di vista, e tutto richiama verso una fede grande, e con la menzione del cuore. Tenete conto che per la mentalità biblica il cuore non ha la funzione che ha per noi. Sapete, nella nostra storia abbiamo sviluppato delle bellissime riflessioni sul cuore, pensate il cuore, il Sacro Cuore di Gesù, Maria la Cocca, eccetera, eccetera. Per cui per noi il cuore diventa il sinonimo di affettività, di emotività, di una dimensione interiore capace di amare, di espandersi. Nella mentalità biblica il cuore invece è più legato a anche questa dimensione emotiva, ma intrecciata anche con quella razionale. Per loro il cuore corrisponde più o meno a quello che per noi è il cervello. Ecco, non c'erano le conoscenze neurologiche, ecco, che abbiamo oggi. Per cui un cuore indurito non indica solamente una dimensione emotiva incapace di aprirsi alla realtà di Cristo, ma indica anche una mentalità, una mente, una razionalità incapace di aprirsi, una volontà che non è ancora sviluppata nella decisione di accogliere Lui. E comunque questo cuore sclerotico, sono queste persone che hanno una difficoltà dunque ad accogliere emotivamente e razionalmente la presenza di Cristo. Ok, torniamo indietro, andiamo al capitolo 5. Vedete, siamo sempre in un contesto di confronto con il demoniaco. Il capitolo 5 è diviso in due pannelli uguali come estensione. La prima parte è l'indemoniato di Gerasa, e la seconda abbiamo questa scena con la figlia di Gairo e l'emorroissa. Sono due pannelli di un dittico, nel senso che sono due scene legate insieme, che hanno un qualcosa in comune. E che cos'è che hanno in comune? Hanno in comune il fatto di presentarci l'impatto di Cristo quando arriva in questi territori. Quando arriva in territorio pagano, Cristo ottiene l'effetto di mettere a nudo tutto il mondo demoniaco presente nel mondo pagano e di cacciarlo. Quando Gesù arriva poi nel mondo di Israele, l'episodio dell'emorroissa della figlia di Gairo, qui è ancora una volta lo sposo, è lo sposo che si presenta nel suo popolo, nella sposa Israele. Ecco, comunque sono due scene parallele. Il Signore liberatore, esorcista, colui che scaccia i demoni nel mondo pagano, e l'altra parte nel mondo ebraico, ecco, come colui che si presenta come lo sposo. Vediamo allora questa scena dell'indemoniato di Gerasa, la prima parte del capitolo 5. Giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Sceso dalla barca, subito dai sepolcri gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora tra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato neanche con catene. Poi Marco si dilunga un po' su questi particolari, catene, i ceppi, glieli avevano messi più volte, li aveva spezzati, una forza sovrumana. E questo qua, insomma, va in giro di giorno e di notte a gridare, a percuotersi, ecco, tra le tombe e sui monti. Allora, un primo elemento che risalta l'attenzione del lettore è la presenza, è il fatto che questo qua ha come casa le tombe. Ecco, abbiamo già visto l'importanza del simbolismo della casa nel Vangelo di Marco. E ecco, quando abbiamo visto alla fine del capitolo 3, dove c'era questa scena in cui i parenti di Gesù dicono: questo qua è uscito fuori di sé, andiamo a prenderlo, e i parenti sono fuori, pensano che lui sia fuori, ma lui è dentro, e quando vanno a chiamarlo lui rimane dentro, non esce fuori. Ci siamo, dunque, abbiamo visto alla fine del capitolo, ecco, la seconda parte del capitolo 3, tutto questo simbolismo del dentro e fuori, attorno all'immagine della casa, per cui Gesù è dentro, costituisce una nuova casa, una nuova famiglia che è la Chiesa, e chi non lo riconosce per quello che è rimane fuori, rimane escluso da questa situazione. Ecco, il simbolismo della casa è presente anche qua. L'abbiamo visto con la tempesta, perché la barca è una casa galleggiante, è una casa semovente che va sull'acqua. Dunque abbiamo visto anche qua l'immagine della casa, e lo vediamo anche ora con questo indemoniato di Gerasa. La sua casa sono le tombe. Questo mondo pagano, almeno in Israele abbiamo visto che c'era un indemoniato all'interno della sinagoga, dunque c'è una presenza anche in Israele del demoniaco, ma è più arginata, e solamente alcuni demoni riescono a inserirsi, a insinuarsi all'interno, ma con la venuta di Gesù anche loro sono costretti a uscire allo scoperto. Nel mondo pagano invece, anche se sappiamo che esistevano comunque anche esorcisti nel mondo pagano, eccetera, però sembra di vedere che il mondo pagano non ha quasi nessuna difesa nei confronti del demoniaco, e dunque è imperversa, è scatenato, proprio c'è questa immagine, catene che non reggono, che non tengono, dunque è totalmente scatenato. E Gesù, ecco, si presenta come colui che viene a liberare anche il mondo pagano. Tra l'altro è interessante che nel Vangelo di Marco, a differenza di Matteo, Gesù sconfina, va al di fuori dei confini di Israele, proprio perché anche al di fuori c'è bisogno, c'è urgenza. E la cosa che sconcerta è che questo indemoniato lo riconosce, è un pagano questo, siamo in territorio pagano, dunque. Eppure sa perfettamente chi è. Versetto 7, ecco, versetto 6: visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi. Ecco, uno pensa: ma questo qua è così terribile, tremendo, una forza sovrumana, vede Gesù da lontano, gli corre incontro, chissà che cosa vuole fargli a Gesù. Invece è una scena sorprendente. Arriva e si inginocchia ai piedi di Gesù. E lo riconosce, e lo supplica, urlando a gran voce, disse: che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Sa tutto, conosce il nome, e sa chi è. Tanto notate la differenza con i suoi discepoli sulla barca. I suoi discepoli si erano chiesti: chi è dunque costui a cui anche il vento e il mare obbediscono? E questo indemoniato qua sa perfettamente: Gesù, il figlio del Dio Altissimo, ti scongiuro in nome di Dio non tormentarmi. Gli diceva infatti: esci, spirito impuro, da quest'uomo. Ecco, Gesù dunque viene riconosciuto e però lui porta avanti la sua missione. Ormai con la venuta del regno il potere del demonio è destinato a fallire, a finire, è già svuotato all'interno. Certo, questo potere si manifesta finché ci sarà questa storia. Questo potere demoniaco si manifesterà sempre e in modo particolare si accanirà contro la Chiesa, contro i cristiani. Sono proprio il bersaglio preferito e lo vediamo anche oggi, no, effettivamente. Però, ecco, quello che i cristiani sanno è che in ogni caso questo potere demoniaco, anche se si manifesta ancora, è già finito, è già svuotato. La sua fine è già segnata, perché Gesù ha già instaurato il regno. E Gesù non ha nessuna difficoltà a cacciarli. Fa emergere la realtà di questo indemoniato: il mio nome è Legione, perché siamo in molti. Lo scongiurava perché non li cacciasse fuori da quella regione e Gesù, ecco, permette che vadano in questa mandria di maiali, i quali si gettano nel mare. Ecco dunque, ancora una volta, no, la realtà del mare, il mare come una sorta di contenitore di tutta questa realtà demoniaca e come dire, ecco, vanno, ritornano al posto che è loro assegnato da Dio, in modo che non possano più nuocere. E infatti poi, vabbè, abbiamo la presenza dei mandriani, naturalmente è una perdita economica notevole, dunque lo scongiurano di andarsene via da lì. Versetto 18, mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Ha capito tutto questo? Il discepolo è colui che sta con Gesù. Gesù aveva chiamato i suoi perché stessero con lui. E questo ex indemoniato vuole stare con lui, vuole entrare nel discepolato, ma Gesù non glielo permette. Perché? Perché non è ancora il tempo di discepoli pagani. Poi verranno, dopo la Pasqua, dopo la risurrezione di Gesù, ci sarà l'annuncio a tutti, a ebrei e non ebrei, e allora si formerà una chiesa mista. Una chiesa fatta da ebrei e pagani.
Paolo
sì, ma anche altri, perché poi, ad esempio, la comunità di Antiochia è fondata da qualcun altro, e poi ecco, gli si aggiunge anche Paolo. Dunque, sì, diciamo che Paolo è quello che sistematizza, cioè che dà uno schema mentale anche per capire che ormai il cristianesimo si può aprire anche ai pagani. Però di fatto già qualcun altro, non sappiamo bene chi, aveva incominciato. Sì, sì. Vabbè, questo ce lo dicono gli Atti degli Apostoli. Lo supplica di stare con lui, non glielo permise, ma disse: va nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto. Ecco, ora, vedete, Gesù gli dà la possibilità di andare nella sua casa. Il demonio l'aveva portato fuori dalla sua casa e l'aveva fatto abitare tra le tombe, dunque una situazione naturalmente di morte, una situazione di... E Gesù, ecco, invece restituisce la casa. È bella, c'è sempre questa immagine della casa. Gesù è la casa, Gesù è la casa, Gesù e la Chiesa è la casa. È molto bella questa immagine. La casa dell'uomo, ecco, la Chiesa in Cristo è il luogo dove ogni persona trova la propria casa, la propria dimensione, dove, ecco, la casa è il luogo dove ritrovi te stesso, ti ritrovi, dove fai il punto della situazione, dove ti riposi, riprendi le forze, entri in comunione, crei rapporti importanti. Ecco, questa vera casa, l'autentica casa, è Cristo, e dunque la Chiesa che vive in Cristo. Ecco, lui se ne va e annuncia tutta la Decapoli, e poi Gesù ritorna nella terra di Israele, e lì ecco abbiamo questo episodio di queste due donne, la figlia di Gairo e l'emorroissa. Siamo nella seconda parte del capitolo 5, dunque dal versetto 21 fino alla fine. È un testo costruito a sandwich, a panino, dove abbiamo la figlia di Gairo, poi in mezzo l'episodio dell'emorroissa e poi di nuovo la figlia di Gairo. Tutte le volte che troviamo dei testi costruiti in questo modo, dobbiamo leggerli insieme. O i tre pezzi, le due fette di pane e il prosciutto in mezzo, ecco, i tre pezzi si illuminano a vicenda, si completano. Che cosa succede? E Gesù ritorna all'altra riva. Venne uno dei capi della sinagoga di nome Gairo. E comunque abbiamo visto, ci sono le guide religiose di Israele che generalmente sono ostili nei confronti di Gesù, però ecco, c'è anche qualcuno che si interroga, qualcuno che crede. O come in questo caso, almeno spinto dal bisogno, una situazione disperata. Allora, insomma, non è... Non si può tanto andare per il sottile, non è il tempo o la situazione per dispute teologiche, c'è un bisogno, Gesù ecco, compie azioni che nessun altro fa e si ricorre a lui, e si tenta il tutto per tutto. Dunque bisogna riconoscere anche da un lato così, la disperazione di questo padre e dall'altro lato anche il coraggio, in quanto esponente ufficiale del giudaismo, di ricorrere a Gesù che comincia a essere visto come un eretico, come uno che non è proprio in linea con l'impostazione ufficiale. La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché si è salvata e viva. Andò con lui, molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. E qui, ecco, c'è la scena dell'emorroissa. Ci vengono dati alcuni particolari molto importanti per comprendere il testo. Dunque, una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni. Aveva, tenete conto, 12 è sempre una cifra importante, insomma, pensate, le 12 tribù, i 12 apostoli, dunque è sempre un numero molto significativo. Tra l'altro poi quando ci sarà la prima moltiplicazione dei pani, nel capitolo 6, vedremo che nella prima moltiplicazione porteranno via 12 ceste piene. Dunque è naturale che tutte le volte che compare il numero 12 fa riferimento a Israele. Fa riferimento a Israele, questa donna incarna la realtà di Israele, rappresenta. Ecco, sapete che nella Bibbia molto spesso la donna diventa una figura per indicare il popolo, per indicare un gruppo, una realtà sociale, e questo lo si capisce, nasciamo tutti da una mamma, e dunque si capisce come mai la donna abbia in qualche modo rappresenti simbolicamente tutto un insieme di persone. E vedete cosa dice poi nel versetto 26: aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando. Vi ricordate cosa avevamo visto nel capitolo 2, nel versetto 17, nell'ambito delle cinque dispute, quando Gesù aveva detto di essere il medico? Lui è il medico. Non sono venuto per i sani, ma per i malati, non per i giusti, ma per i peccatori. E lui è il medico. Questa donna dunque ha sofferto per opera di molti medici, e questi qua non solo non l'hanno guarita, ma l'hanno fatta peggiorare e l'hanno prosciugata dei soldi. Questa qua perde sangue e ha perso i soldi. è una relazione in perdita. Ma se Gesù si è presentato come il medico e ha messo in relazione il suo essere medico con il perdonare i peccati, allora vuol dire che questi medici rappresentano anche le guide religiose. Non sono solo, pensate anche alla metafora del pastore. Il pastore che rappresenta anche la guida religiosa, è già da Ezechiele questo. Qua il medico che rappresenta anche la guida religiosa, è il medico, ma questo rappresenta anche, anche da noi, no? Ecco, il prete che si è curato in cura ad anime, cioè, c'era questa metafora, no? Che più o meno è presente anche adesso, insomma, ecco, il sacerdote è come colui che guarisce, il medico dell'anima. Okay. Queste cose sono presenti anche da noi. Insomma, questa donna rappresenta questo Israele con un rapporto fallimentare con Dio, che non viene, non solo non viene aiutato dai propri pastori, medici, sacerdoti, ma addirittura viene aiutata a peggiorare sempre di più. E qua finalmente trova il vero medico e il vero sposo. Vi ricordate quando avevamo visto nel capitolo 2 Gesù si presentava come medico e subito dopo c'era il testo sullo sposo: possono gli invitati alle nozze digiunare mentre lo sposo è con loro. E anche qua è una scena del genere: lei gli tocca il mantello. E pensate a quello che succede nel libro di Ruth, quando, ecco, Boaz vede Ruth e estende su di lei il mantello, come indicare che ora si può entrare in una relazione nuziale. E lo stesso succede anche qua. Ecco, Gesù vuole sapere chi ha fatto questo e dice: figlia, la tua fede ti ha salvata. Al centro di tutto questo troviamo la fede. Ecco, se Israele, ecco, arriva a questa fede in Cristo, allora trova il proprio sposo, il proprio medico, trova la propria salvezza. E poi abbiamo la figlia di Gairo, perché poi ritorna l'attenzione su questa bambina, ragazza, e vedete, verso la fine veniamo a sapere, nel versetto 42, la fanciulla si alzò e camminava, aveva infatti 12 anni. Questo allora vuole dirci che c'è un rapporto naturalmente tra questa donna che soffriva da 12 anni e questa ragazza che muore a 12 anni. Cioè, indicano una medesima realtà. Tra l'altro tenete conto che i 12 anni per una ragazza è il momento in cui si passa dalla fanciullezza all'età adulta, il momento in cui non è più una bambina, ma può diventare una madre, una donna, una sposa. E questa qua viene colpita dalla morte proprio in questo momento. È per quello che c'è così dolore, così disperazione. Ecco, finché si trattava della morte di un bambino, sì, va bene, c'era dolore, ma insomma, perché il bambino aveva uno statuto, diciamo, ecco, nell'immaginario di meno valore rispetto all'adulto. Ma questa qua è una che sta proprio facendo il passaggio. Tenete conto che all'epoca non esisteva l'adolescenza, per cui uno passava bruscamente dall'essere bambino all'essere adulto. Non c'era un periodo di adattamento come oggi, no, l'adolescenza. E dunque, ecco, indica ancora una volta la realtà di Israele, questa realtà di Israele che è colpita come popolo, è colpito nella propria capacità feconda. Tanto interessante che la donna con perdite di sangue e la bambina che muore proprio nel momento in cui può diventare madre. Dunque questo Israele che trova lontano da Cristo è un Israele infecondo, improduttivo, incapace di generare nuova vita, ma in Cristo invece ritrova la propria realtà, la propria vera dimensione. Capitolo 6, Ecco, Gesù arriva nella sua patria, dunque dobbiamo immaginare che sia Nazareth, e non viene accolto, non viene riconosciuto, anzi viene troppo riconosciuto e dunque non riconosciuto per quello che è realmente. Non è costui il falegname, capitolo 6, versetto 3, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo e di Joses, di Giuda e Simone, e le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ecco, Gesù non può operare se non pochi miracoli, e si meravigliava della loro incredulità. Ecco, Gesù opera, scaccia demoni, opera guarigioni, miracoli, ma sembra che più va avanti, ecco, meno venga creduto, proprio dai più vicini. Ecco, i discepoli avevano avuto poca fede, adesso i suoi compaesani anche loro non credono. Ecco, dunque sembra che i vicini, più sono vicini, più fanno fatica. Va bene, mi avvio alla fine, abbiamo ancora un po' di cose da vedere. E nel capitolo 6, dal versetto 7, abbiamo un'altra scena dove ci sono dei testi incastrati, anche qua, a panino. Abbiamo Gesù che manda i suoi discepoli in missione, ecco, manda i dodici a due in missione. In mezzo troviamo il racconto della morte del Battista e poi vediamo i discepoli che ritornano dalla missione e Gesù compie la prima moltiplicazione dei pani. Dunque abbiamo una serie di testi incastrati, collegati tra loro. Questa missione dunque dei discepoli trova il suo centro il testo dell'esecuzione del Battista. Dunque cosa vuol dire? Vuol dire che con la morte del Battista queste forze demoniache hanno cercato di ancora una volta di bloccare l'annuncio di Dio, ma questo annuncio non può essere bloccato. Ecco, addirittura noi sappiamo dal capitolo 1 che proprio nel momento in cui il Battista viene catturato per poi essere messo a morte, Gesù incomincia la sua missione. E adesso, quando ci viene raccontato come avviene la morte del Battista, abbiamo la missione dei dodici. Dunque sembra che ci sia uno schema. Ogni volta che le forze del male vogliono impedire a Cristo e alla Chiesa di portare l'annuncio, c'è una moltiplicazione di annuncio. L'annuncio si sviluppa molto di più, che è un po' quello che succede anche nella Chiesa. Ogni volta che ci sono situazioni di persecuzione, di martirio, non solo la Chiesa non viene annullata, ma addirittura ritrova nuova forza, nuova possibilità di annuncio. Allora, qua devo scegliere cosa dire perché non abbiamo, ormai abbiamo poco tempo. E, allora, innanzitutto questa missione dei discepoli sono mandati a due e dava loro il potere sugli spiriti impuri e ecco, il loro compito è quello di annunciare il regno e di scacciare i demoni e devono andare via molto leggeri, molto liberi. E possono portare un bastone, possono calzare i sandali, ma non possono portare né pane, né sacca, né denaro, né due tuniche. Dunque questo vuol dire due cose: innanzitutto che è una missione veloce, è una missione rapida, un blitz missionario, perché devono andare via molto leggeri. E poi dice che il loro equipaggiamento, diciamo, equipaggiamento da missione, dice, è già un messaggio, è già quello un segno, cioè dice che c'è un'urgenza, il regno è qui, è presente e bisogna credere fin da subito, c'è un'urgenza e tutto questo è opera di Dio. Ecco, non c'è una preparazione, non ci sono strategie missionarie, eccetera, eccetera, ma si va. E perché si sa che chi annuncia è Dio, Ecco, non si basa tanto sulle grandi capacità di questi, ma sull'azione dello Spirito. Un'altra cosa, sulla la morte del Battista, allora questa qua è una delle scene, potremmo dire, più famose, più archetipiche, presenti nell'arte, nei dipinti, nella letteratura, nei film. È una delle scene più... perché? Perché ritroviamo effettivamente qualcosa di profondo, qualcosa che ci riguarda. Allora, dico solamente due cose. Allora, innanzitutto abbiamo il motivo per cui Battista viene messo in prigione. Perché? Perché Erode prende come moglie la moglie di suo fratello. Vi ricordate quando parlavamo dei sandali del Battista? Che il Battista diceva che non era degno di sciogliere i sandali del Messia, non nel senso solamente di un'estrema umiltà, ma nel senso che si rifaceva all'istituto del Levirato. Vi ricordate un po' questa cosa? Levirato, cioè quando un uomo muore, è buona cosa, dice la legge, che la vedova venga presa come moglie o da un fratello dell'uomo morto, o comunque da un qualche parente. E tutto questo avveniva attorno al simbolo del sandalo. La donna del sandalo. La donna prendeva il sandalo di quest'uomo qua come segno di proprietà, cioè che lei entrava a far parte delle proprietà di quest'uomo. E se non voleva, se lui non voleva prenderla come moglie, lei gli prende il sandalo e gli sputa in faccia, eccetera. Okay? Questo un po', ecco, lo troviamo nel Levitico e nel libro di Ruth. Allora, perché vi parlo di questo? Perché il Battista aveva riconosciuto che lui non aveva il diritto di prendere per sé la sposa Israele. Sei tu il Messia? Gli domandavano. No, non sono io. Lui non aveva il diritto di prendere per sé la sposa Israele, ma riconosceva che questo diritto è del Messia. Ora, qua abbiamo Erode che prende la moglie di suo fratello, e dunque sembrerebbe che siamo in questo istituto del Levirato, ma con un piccolo particolare: il fratello è vivo, non è morto. È per quello che il Battista interviene. Dunque sembra che il Battista sia l'esperto nel riconoscere i veri sposi. Allora, da un lato riconosce che Gesù è il vero sposo di Israele, dell'umanità, e dall'altro però riconosce anche che Erode non è un vero sposo. Dunque abbiamo due contrapposizioni, insomma, ecco, una tra Cristo, il vero sposo, e l'altra Erode, il falso sposo. E un'altra cosa da mettere in evidenza è la presenza di due donne anche qua. Abbiamo queste coppie di donne, abbiamo visto la figlia di Gairo e l'emorroissa, vediamo qua Erodiade e Salome, ecco, e poi vedremo, si vede più avanti nel capitolo 7, lo vedremo la volta prossima, la donna Sirofenicia e sua figlia. Dunque abbiamo tre coppie di donne, due coppie di donne sono positive, rappresentano la fede, ecco, l'emorroissa, la figlia di Gairo, e la Sirofenicia e sua figlia sono positive. Questa coppia qua centrale invece è negativa. Dunque è interessante che gli uomini vengono rappresentati, non so, in modo abbastanza debole. Ecco, l'unico uomo forte è Gesù. Ecco. I discepoli non capiscono, fanno fatica, oppure ci sono gli avversari che non capiscono neanche loro. E le donne invece vengono rappresentate in un altro modo, o da un lato che credono, o dall'altro lato addirittura totalmente con il demoniaco. Dunque abbiamo una contrapposizione. E qui in questo banchetto, vedete, abbiamo un po' gli elementi tipici del demoniaco, dove le cose vengono riprese, gli stessi elementi di Dio, ma vengono rovesciati. Ecco, per cui anche qua abbiamo un banchetto. E Gesù era venuto a instaurare il banchetto di nozze e poi subito dopo vedremo la moltiplicazione dei pani. Gesù instaura il banchetto e anche qua troviamo un banchetto. Gesù darà se stesso come cibo per questo banchetto, lo vedremo nell'Eucaristia, nell'ultima cena, l'istituzione dell'Eucaristia, e qua c'è un qualcosa di tragico e di macabro. Sembra che il piatto forte, la pietanza di questo banchetto è la testa del Battista. Eh sì, è terribile, veramente. È il demoniaco che riprende gli stessi elementi, ma per la morte, per impedire, dato l'impossessarsi della testa del Battista, indica proprio il desiderio di porre fine completamente a lui e a tutto il suo movimento. Ecco, la testa indica la direzione, indica il capo, giustamente, no? Indica una possibilità anche di progettazione, di futuro, cioè, dunque c'è il desiderio proprio di impedire che tutto questo vada avanti. Ma non solo non viene impedito, ma come dicevo, addirittura c'è un surplus di missione, c'è una moltiplicazione di annuncio, perché questo ci viene detto proprio nel contesto della missione dei dodici e nel contesto della moltiplicazione dei pani. Ecco, questo banchetto demoniaco non solo non impedisce la realizzazione del piano di Dio, ma viene totalmente superato dal piano di Dio, che è la moltiplicazione. Ecco, direi che possiamo terminare qua, possiamo concludere qua questa lettura. E ecco, vi dico solamente una cosa su questa prima moltiplicazione dei pani, dove la cosa importante è che qua abbiamo un banchetto eucaristico, è un'eucaristia, è una celebrazione eucaristica. Guardate come vengono descritti i gesti e le parole di Gesù. Capitolo 6, versetto 41, presi i cinque pani, i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani, li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro e divise così i pesci. Ecco, dunque è un banchetto eucaristico, ecco, come per dire, ogni volta che la comunità celebra l'Eucaristia è presente questa moltiplicazione, questo banchetto, queste nozze dove tutti vengono saziati, tutti vengono nutriti all'eccesso, al di là anche delle necessità. E ecco, c'è proprio un senso di sovrabbondanza, e portarono via 12 ceste piene. Ecco, questo 12, come vi dicevo, rimanda a Israele. Questo è il banchetto nuziale di Cristo per Israele. Beh, direi che possiamo concludere qua. Non so se ci sono domande, osservazioni.
Comunque rimane sempre affascinante leggere queste pagine. Poi si fanno delle riflessioni. Innanzitutto io metterei sulla barca, il mare. La barca rappresenta la Chiesa in mare celeste, anche se però io ci vedo anche non solo la Chiesa come istituzione, ma anche la situazione a livello personale, cioè non solo la Chiesa come mondiale, ma anche a livello personale noi siamo un mare in tempesta, uno non è suo, nel privato, nel personale, vive questa situazione come un mare in tempesta. E poi questa è la mia interpretazione, lei l'ha vista in un modo diverso, non so se è possibile fare anche questa interpretazione. Poi anche sui discepoli che vengono mandati in missione. ricordato in questo caso che Gesù raccomanda di andare ad annunciare il suo messaggio nella povertà, cioè spogli di nessun avere, quindi senza possedimenti materiali, indispensabile. Invece il figurato che ha presentato lei forse anche un po' più, diciamo, realistico, la fretta di andare, no? Quindi non portate niente con voi, ma abbiate fretta di andare.
Sì, sì. No, ma c'era comunque anche questa cosa. Sì, io non ho detto la parola povertà, però di fatto c'è, perché quando ho messo in evidenza che comunque è la missione fatta da Dio, per cui effettivamente c'è una povertà, esatto, sì, sì, sì.
Però è successivo, sì, sì. Quello che il suo riferimento alla fretta,
sì,
sì, non sì, possiamo sì, preoccupare,
sì.
Poi il simbolismo, qui abbiamo incontrato il numero 12, che è un numero che ricorre spesso, però credo che il dettaglio del simbolismo nella Sacra Scrittura sia molto più ampio, si riferisce anche ad altre cose. Mi domandano, ma questi sono, i Vangeli sono gli scritti più vicini a noi rispetto all'Antico Testamento, quindi è stato quindi dei trattamenti per quanto riguarda le traduzioni, eccetera, cioè, mi domando questo, ma non è che perseguire il simbolismo si è stati costretti ad adattare agli eventi storici un simbolismo che magari forse ci tevia un po' dall'evento storico e reale che è accaduto. Quindi, che ne so, si parla che la bambina aveva 12 anni. Se questo è una citazione simbolica, la bambina avrebbe potuto avere o 11 anni oppure 17. Quindi questo evento di 12 anni è stato inserito modo abusivo, fra virgolette, ovviamente per farci capire un qualcosa, perché il simbolismo ha un suo interesse, però storicamente non è avvenuto questo. Adesso se questo tipo di ragionamento lo allarghiamo a tutto il simbolismo che c'è nella scrittura, potremmo rimanere un po' turbati nel fatto di come, ma forse i racconti sono stati un po' troppo condizionati e quindi falsati dal simbolismo. Questa è una
questione seria, importante. È difficile dare una risposta, però ecco, io direi più che falsati dal simbolismo, nella mia prospettiva io direi inverati dal simbolismo, cioè proprio lo scorgere elementi importanti, elementi profondi in un evento che è storico, è quello che mi fa capire il significato di quell'evento. Ma pensiamo anche noi, quando raccontiamo magari cose della nostra vita, è naturale che quando raccontiamo un evento che ci è successo, un'esperienza che abbiamo fatto, non possiamo, anche se volessimo, non potremmo mai raccontarla in un modo asettico, cioè proprio in un modo dove compaiono solo i puri fatti e basta, anche se volessimo, non potremmo, perché ogni volta, cioè, sicuramente raccontandola metteremo dentro, cioè più che metteremo, evidenziamo degli elementi che vanno anche al di là di quell'episodio, ma che hanno un significato profondo. E quando raccontiamo qualcosa, naturalmente facciamo una selezione, anche un'esperienza nostra, selezioniamo, cosa dire e cosa non dire, e come mettere in relazione le diverse cose, eccetera. E poi immaginiamo che tutti noi siamo testimoni di un evento e che poi ci mettiamo a raccontarlo dopo un po' di tempo e lo racconteremo in modo diverso, pur sempre quel medesimo evento, quel medesimo episodio al quale abbiamo assistito tutti noi. Ecco, magari uno viene colpito più da un aspetto, uno da un altro, uno mette in evidenza alcune connessioni, uno... cioè l'episodio è avvenuto, non è che ce lo siamo inventati, è nel nostro raccontarlo che mettiamo in evidenza, ed è quello che succede anche con la Bibbia, col testo sacro, e in modo particolare con i Vangeli. Abbiamo 4 libri, o se vogliamo restringerci ai sinottici, ecco, abbiamo 3 libri che parlano tutti e 3 della stessa cosa, però in modi diversi, e a volte molto diversi. Ma non, ecco, non perché vogliano falsare o vogliano, ma proprio perché vogliono mettere in evidenza elementi diversi. Ecco, questo. Per cui sì, è vero, ad esempio, sul caso dei 12 anni. E uno dice, ma caspita, possibile, una coincidenza, lei che soffriva da 12 anni, la ragazza che aveva 12 anni, è un dato reale oppure è stato costruito apposta dal... Ecco, questo non lo sappiamo questo. Però ecco, quello che importa è sapere che comunque non sono cose inventate, ecco. Non è che sta facendo un'invenzione, non è un romanziere che inventa i suoi episodi, i suoi personaggi. Questo qua sta raccontando eventi avvenuti che gli sono stati raccontati dai diretti testimoni, e lui però, ecco, nel modo di raccontare mette in evidenza significati. Sì.
Un'altra cosa che sconcerta, che sorprende, è lo stile letterario con cui vengono esposti questi autori. È una cosa affascinante, meravigliosa, che oggi forse non troveremo uno scrittore in grado di esprimere dei concetti con pochissime parole, da capire delle cose fuori dal mondo. E mi viene la motivazione su questi personaggi che hanno scritto. Mi sembra che due siano stati, erano apostoli, mi sembra, no? Giovanni,
sì, e Matteo.
E Matteo.
Sì. La tradizione. E poi invece Marco e Luca.
Sappiamo, ci viene insegnato, che i 12 apostoli erano personaggi un po' rozzi, poco colti, quindi non avevano una grande preparazione nell'esprimersi e poi addirittura nello scrivere. Però due di loro sono stati in grado, Giovanni tra l'altro ha scritto delle cose ancora più complicate, perché il suo modo di scrivere è molto particolare, che esce fuori dagli schemi dei sinottici, ma anche Matteo è stato bravissimo, perché si è espresso in modo che non fa pensare a una persona impreparata e incolta, a meno che noi possiamo pensare, cioè, un po' dalla storicità, entrando nella mistica, che effettivamente ci sia stato un po' forse l'opera dello Spirito Santo che abbia agito su di loro e abbia fatto sì che si esprimessero in questo modo. Non sono domande, ma sono riflessioni.
Grazie.
Io volevo un attimo dire una cosa della ripresa serata.
Sì.
E tutti quanti pensano di Masenzolo, che ha fatto il parallelo tra la barca di Pietro e la Chiesa, lo Stato del popolo dei cristiani oggi. E io vedo che mi sembra che Marco, a un certo punto precedentemente, dice che Gesù durante il suo viaggio, così, era spinto e tirato da tutte le parti, così. Quindi effettivamente Gesù è sfinito e in carico è uscito e dorme. Gesù non viene svegliato dalla tempesta, no, viene svegliato dalle persone.
Sì.
Se la tempesta è libero. Cioè oggi vedo che la Chiesa è in piena tempesta, non è la prima volta insomma, no, che i cristiani possono essere sempre vivere un momento eccezionale, la Chiesa vive altre tempeste. Comunque noi adesso viviamo questa e diciamo noi aspettiamo sempre che la salvezza ci venga da Gesù, che non è che dorme, perché in realtà non dorme mai, però che ci venga sempre al di fuori della nostra, del nostro lottare, dei nostri meriti. Infatti lui se la tempesta interviene, poi effettivamente probabilmente oggi riportandola come simbolo ai giorni d'oggi, noi potremmo essere in problema di evidenza, cioè di mancanza di fede. Forse non lottiamo abbastanza, forse non ci diamo abbastanza da fare. La Chiesa durerà fino alla fine dei secoli, che stanno per dire ai fedeli. Però effettivamente io credo che in alcuni casi il Signore avrebbe da rimproverarci, cioè che io sono intervenuto, l'ho salvato, ma tu. E non è la prima volta, Gesù ti dice in altri momenti, ci parte un po' più furto, sii un po' più audace, osa di più, insomma. Perché i figli delle tenebre sono più furbi del solito, ma svegliano. Quindi ecco, questa è sulla tempesta sedata. Quindi Gesù dorme, ma lo dobbiamo svegliare noi, perché alla fine non si riesce. Lui lo c'è riprovera. Evidentemente sotto sotto c'era, tu se avevi più fede ce la facevi da solo anche senza chiamare me. E lui proprio quella mancanza di fede che non ti ha fatto usare, non ti ha fatto agire sufficientemente. E poi sul demoniato di Gerasa, cioè io noto la completezza della guarigione, cioè quando uno malato, viene toccato da Gesù, la sua guarigione è completa in tutti i suoi aspetti, cioè quello che gli rimette i peccati e poi lo guarisce della traparanza. E qui c'è il demoniato che poi alla fine lo vuol seguire. Gesù ha chiesto ad altre persone di seguire, ma c'è qualcuno che gli ha dato pure, cioè da seppellire mio padre, ho tanti beni. E lui invece vorrebbe seguire per riconoscenza, perché ha riconosciuto. Perché lui deve completare la guarigione, e la guarigione sua si deve completare ristabilendo i rapporti con quell'umanità che l'ha ridotto a vivere per lui. Con quella società, con la parentela, cioè che quindi il rapporto con l'altro, la mancanza di rapporto, il deteriorarsi del rapporto è anche una concausa della sua malattia, è un effetto della malattia, diciamo del male, ecco. Quindi proprio la completezza, la ricostruzione della persona e di tutto l'ambiente intorno a lui.
Grazie.
Io aggiungendomi a lui volevo dire che è vero che noi ci dobbiamo dare da fare, non dobbiamo essere lievi, però qui nel capitolo 6 dove dice al versetto 30 noi che gli apostoli si riunirono attorno a Gesù, tornavano da una missione, no?
Sì.
Immagino che fossero tutti contenti, no? Raccontando a Gesù quello che hanno fatto,
sì.
Entusiasti, io immagino così. E Gesù gli dice venite in disparte, cioè c'è un invito di Gesù a farli riflettere, no? Che la missione, cioè che loro si erano dati da fare, ma che però dovevano sempre pensare che era Gesù attraverso loro che aveva, no? Era l'autore di questa missione in effetti, no? Perché il fatto di invitarli in disparte a me sembra, no? Un invito a orgoglio, no? A non peccare di presunzione in questo senso, no? Perché sì, magari questa missione aveva avuto tanto successo, avevano evangelizzato tante persone, però non dipendeva tanto da loro, ma dallo spirito che li guidava. Quindi anche quando noi ci diamo da fare, pensiamo di dover evangelizzare altri fratelli, dobbiamo sempre ricordarci che noi siamo solo un tramite e che è lui che lavora, no?
Sì,
quindi il fatto di chiamarli disparte in un luogo solitario significa invitarli a meditare, no? Che l'autore dell'evangelizzazione è lui stesso, è Gesù.
Le due prospettive si completano effettivamente. Come mi veniva in mente nella scena parallela di Luca, dove aveva spiegato proprio questo effettivamente, perché loro raccontano che i demoni venivano cacciati, Gesù dice: vedevo Satana cadere dal cielo, ma non rallegratevi tanto per questo, rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti in cielo. Ecco, dunque, sì, esplicita di più effettivamente su in questa linea. Sì. Effettivamente, leggendo i Vangeli, questi testi, ci fidiamo dei testimoni, diamo loro credito. Esatto, sì, sì.
Tante volte questa potenza agisce indipendentemente da noi, ma nella misura in cui siamo disposti ad essere veramente quei discepoli, quelle creature che lo ascoltano, che lo amano, che credono, e qualunque cosa accada lui è presente. Ecco, questo credo che sia un punto molto importante nella vita di ogni persona, di ognuno di noi, perché se escludiamo la potenza di Dio ci sentiamo padroni di qualcosa che non è nostro. Perché io dico che qualcuno un giorno mi disse: cosa è per te adorare, vivere l'adorazione? È il respiro, è il respiro della mia vita, se non respiro muoio. E allora questo dovremmo sempre averlo presente, presente, perché è la vita, solo che non con la vita che viviamo non ci soffermiamo in effetti.
Grazie.
Volevo dire, il mese prossimo, io dicendo, speriamo che il resto di Israele ritorni, la messa la dedicheremo a tuo marito, quindi io avviserò un po'
gli amici dell'Evo.
Sì, sì, gli amici dell'Evo, bisognerà vedere se potranno venire. Facciamo nel pomeriggio la messa, in orario di programma è alle 4, mi sembra.
Alle 4?
Sì, sì, alle 4. Così almeno cerchiamo così, almeno di stare un attimino insieme su questo. Va bene?
Grazie, padre Marco. Grazie.
Stavo dicendo Don Mauro. Grazie. Un bel applauso. Sì, stiamo scandagliando un po' questi Vangeli, perché tutto viene da lì, da questa esperienza che deve diventare la nostra, quella degli apostoli. E fra, diciamo, 10 minuti al massimo, rispondiamo tantissimo, ci sono le schede.